Oggi celebriamo la messa per varie necessità. In quest'ultimo periodo mi sono chiesto se continuare, nonostante perlomeno da noi una diminuzione dell'evidenza della pandemia, se continuare a fare quella preghiera che soprattutto alla fine del mattutino abbiamo introdotto nei mesi passati. Credo che sia bene, al di là appunto di come le cose sembra che possono andare qui da noi, mantenere una preghiera per le necessità, non solo quelle riguardanti le malattie nel mondo intero, ma anche per gli altri due grandi temi che in questo periodo, l'ultimo periodo, hanno toccato le nostre coscienze, la nostra preghiera, cioè la pace nel Medio Oriente e la grave questione dei migranti, soprattutto in rapporto con noi europei. Ecco, allora, ancora una volta vorrei sottoporre alla vostra attenzione la preghiera, ecco, di ciascuno di voi queste intenzioni.
Mi è sembrato molto semplice, insomma, che Gesù, continuando a parlare ai suoi discepoli, come ha detto beati voi e guai a voi, insomma, adesso dice ipocrita, cioè se tu non riconosci che, insomma, devi guardare più a te stesso che al fratello, insomma, sei un ipocrita. Per me mi sembra prezioso questo, ecco. E mi è venuto in mente anche una frase di un padre del deserto che non mi fa, insomma, leggevamo, dove dice attenzione, insomma, a non lasciare il giogo leggero dell'alta accusa per assumere quello pesante dell'autogiustificazione. Insomma, quindi prima di tutto pensare che la trave è nel nostro occhio e che non ci vediamo bene, ecco. E quindi chiedere prima la luce per ciascuno per se stesso.
A me stamattina il Vangelo di Luca mi ha un po' sorpreso, nel senso che questa cosa pagliuzza, se fosse legata al Vangelo di Matteo in altro contesto, forse mi sembrava che questo versetto della pagliuzza fosse collegato al versetto 36, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Mi sembra che se non siamo in grado di capire, di stare dentro questa strada, mi ricordia appunto San Poggio Pagliuzza, o mi sembra una risposta al come essere misericordia. Adesso non voglio insistere perché sono una cosa poco spiegata, come pensare, però è un po' impressionante questo contesto di Luca che attacca questi discorsi dopo questa affermazione così, secondo me, potente della misericordia. Se uno si dimentica misericordia, trova pagliuzze in tutti gli occhi, si rende conto che non ci vede bene, travaccia in occhio, cacca, non vede nulla. Poi c'è anche questo discorso del maestro e del discepolo che qui involge Luca, però insomma, non voglio entrare in un discorso che forse non pensare secondo di più. Ecco, comunque questo fatto della misericordia sia ancora serpeggi nel nostro discorso di Luca, ecco, insieme a questa affermazione del 7-6, me la ricordavo, quindi abbastanza impressionante, ecco, mi ha colpito.
Il problema che mi ha un po' preso è quello dell'ipocrisia, è che cioè, al di là del riposo, della pagliuzza, eccetera, alla fine il problema che viene sottolineato è quello di ipocrisia di tutta questa operazione, L'ipocrisia è, compare tante altre volte nel Vangelo, ed è considerato sempre un peccato grave, molto pericoloso. E però pensavo che nella nostra tradizione un po' occidentale il peccato viene sempre collegato a una perfetta razionale conoscenza, cioè tu pecchi tanto di più quanto tu sei perfettamente consapevole del tuo peccato, c'è cioè una piena avvertenza, come si dice, contrariamente ad altre tradizioni molto importanti, sia cristiane che ebraiche. Nella preghiera ebraica si prega continuamente per i peccati che non, di ipocrisia, insomma, o che non vengono avvertiti, che non vengono. E anche nella tradizione orientale questo. Anche tutti i padri del deserto, cioè, mi pare c'è un'enorme quantità di vissuto che non rientra in questo concetto, per cui tu sei sempre consapevole di quello che fai, ma fai delle cose gravissime nascondendoti a te stesso e nascondendo a Dio, insomma, nascondendoti. Ecco, quindi questo è l'aspetto che e questo soprattutto è grave quando, come qui, c'è questo problema anche che è grosso in sé, ecco, della correzione fraterna, insomma, che esigerebbe una grandissima umiltà, una grandissima allontanarsi decisamente dall'ipocrisia, che appunto dico spesso è ancora più grave in quanto non viene perfettamente identificata da chi entra in questa ipocrisia.
Va bene, basta così?
Cioè, no, io posso, aggiungo solo una cosa. Per dire che lui fa finta, dice una bugia, perché in realtà non vede. E quindi salta questo problema e finge di essere uno che ci vede bene. E quindi mi pare che rovini proprio, no, la bontà dell'avvenimento, negando questa cosa che invece gli è evidente, perché lui non ci vede, questo è detto chiaramente nel testo. Come fa a dirlo?
Bene, allora no, devo dire che appena ho letto questo testo, stamattina, perché ho fatto che ieri poi ci sono state altre cose a cui pensare, non avevo visto in anticipo questo testo, mi sono detto ma guarda un po' questa cosa dei due ciechi che si guidano a vicenda, io e Giovanni stiamo per partire per una missione stamattina. Sì, ho pensato proprio a noi due, che ci consigliamo a vicenda tante volte, e poi però il rischio è proprio di cadere entrambi nella fossa. Speriamo che, essendoci con noi oggi anche Lorenzo, questo sia evitato. Ma a parte lo scherzo, che però non è uno scherzo, perché sempre poi è chiaro con il Vangelo ognuno deve pensare a sé prima di tutto e a quelli che lo circondano, e io mi sono fatto la solita domanda di questi giorni: ma come mai adesso Gesù, all'interno di questo discorso che sta facendo a partire dalle Beatitudini, tira fuori questa questione qua, che non si capiva proprio da dove, non si capisce da dove venga fuori. Ha appena fatto il discorso sulla misericordia, sul non giudicare, come mai adesso viene fuori questo discorso dei due ciechi? Allora no, ho cercato di capire, ritornando appunto con la memoria a questi due o tre giorni passati, me la spiego così, ecco, Gesù è proprio concretamente, non fa un discorso astratto, proprio concretamente di fronte a delle persone. Dice che alza gli occhi su di loro e a loro rivolge le beatitudini. Quindi in effetti è diverso da Matteo. Qui proprio si vede che non è un discorso programmatico, ma è vedendo quelle persone lì, conoscendole, già incominciato a conoscerle, questi primi discepoli che ha radunato intorno a sé. E quindi a loro ha detto: beati voi poveri. Poi gli ha parlato dell'amore per i nemici e poi ieri della importanza della misericordia, del non giudicare, eccetera, non condannare. Ecco, con questo risvolto anche di una certa responsabilità di cui li aveva caricati, cercavo di dire ieri, no? Cioè si è quasi tolto il suo compito di giudice e l'ha affidato completamente ai suoi. Allora, a questo punto, Gesù, ancora guardando in faccia bene queste persone a cui sta facendo questi discorsi, dice: oh, ma non sarà che con tutti questi discorsi loro un po' si siano inorgogliti, convinti di essere chissà chi, chissà che cosa, avere chissà quale ruolo nei confronti di tutti gli altri. Allora, aspetto un attimo che riaggiusto un pochino il tiro. Allora mi è venuto in mente soprattutto un testo che d'altra parte credo sia abbastanza famoso, conosciuto da voi tutti, all'inizio della lettera ai Romani, dice, siamo al capitolo 2, dal versetto 17, ora tu ti vanti di portare il nome di giudeo, ti riposi sicuro sulla legge, ti glori di Dio, del quale conosci la volontà e, istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso, tu che predichi di non rubare, rubi, eccetera, eccetera, avanti su questo tono. E io credo che sì, che dobbiamo prenderla proprio così, cioè soprattutto noi cristiani, riguardo agli altri, questo aspetto, questa presunzione educativa, ecco, nei confronti degli altri, no? Adesso, cioè, qualunque cosa succede, noi dobbiamo spiegare come le cose stanno effettivamente, come devono essere, devono andare, e pensiamo che gli altri siano necessariamente nostri discepoli, bisognosi delle nostre luci. E bisogna dire che indubbiamente, cioè, per tutto il carico di doni che riceviamo dal Signore, è vero che ci accorgiamo continuamente di avere un patrimonio di luci che effettivamente ci rendono responsabili. Però evidentemente questa cosa non va bene. Questa idea che ci facciamo continuamente è sbagliata. E quindi c'è invece il ricordo della trave. Allora mi sono chiesto: cos'è questa trave? Secondo me la trave è proprio, vabbè, ognuno la può identificare con un suo particolare peccato, debolezza, carenza, benissimo. Però qui, in un discorso così, per me la trave è proprio la presunzione di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore dei semplici. Io la prenderei così, senza per questo però dismettere la nostra responsabilità, perché quella rimane. Cioè, non è che io posso dire a Corrado e Giovanna: smettete, beh, vabbè, loro adesso hanno i figli già molto grandi, ma una famiglia che ha ancora dei ragazzini da crescere, cioè è evidente che i genitori hanno una responsabilità, quindi devono esercitare il loro compito, però con questa intima consapevolezza che ogni presunzione è pericolosissima. Io credo che questo non debba bloccare il nostro compito che abbiamo in tutti gli ambiti in cui viviamo, però deve essere sempre tenuto molto presente. Quest'ultima parola con cui si chiude il testo di oggi, cacciare via, questo c'è, cioè cacciare fuori. La pagliuzza va tirata fuori, però con l'idea appunto delle proporzioni tra la pagliuzza e la trave. Ecco. Non dobbiamo dismettere nessuna responsabilità, però ricordare questa sproporzione, che si fa tutti uguali alla fine, tutti bisognosi di essere curati dal Signore e anche dagli altri.